You could cry at us. The whole city of Seattle's getting riot up. We got the baddest team. E benvenuti alla sesta puntata della prima stagione di Seahawks Nest Italia, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Seattle Seahawks. Simone Faccini che vi parla, ad accompagnarmi Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi, bentrovati.
Ciao Simone, ciao Merck, e come al solito un benvenuto, un bentrovato a tutti gli ascoltatori.
Ciao Simo, ciao Marco e un calorosissimo saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il fantastico contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Prima di cominciare vi ricordo le coordinate per trovarci sui social network: Instagram e Twitter @SeahawksItalia, Telegram e Facebook @SeahawksNestItalia. Bene, direi che non ci resta che cominciare con la puntata. Possiamo dirlo, matematicamente siamo i campioni della NFC West. La vittoria per 9-20 ai danni dei Los Angeles Rams ci ha consegnato questo titolo che mancava da 3 anni. Russell Wilson 20 su 32, 225 yard e un touchdown più uno su corsa. Un DK Metcalf da 6 ricezioni per 59 yard. Carson 16 portate per 69. Una partita che ci ha dato alcune certezze, soprattutto sulla difesa. E ci sta dicendo che la nostra in questo momento è una delle più in forma dell'intera lega. Un offensive line che aveva l'arduo compito di contenere quel diavolo di Aaron Donald ha concesso ben 5 sec, diciamo non proprio la miglior prestazione dell'offensive line. Una grandissima prestazione per Jordan Brooks, 7 tackle. Nonostante i pochi snap giocati, ottima anche la prestazione di Jaren Reed con 2 sec. I Rams, che erano orfani di Cam Akers, hanno visto una prestazione un po' opaca, diciamo, del loro attacco, un parte dovuto al loro quarterback e soprattutto dovuto anche alla nostra difesa, che ha giocato veramente un'ottima partita. I Rams, che arrivavano da una bruttissima sconfitta con i New York Jets, ce li aspettavamo con un atteggiamento un po' più da coltello tra i denti, così diciamo forse non è stato, e quindi è arrivata questa vittoria importante per la vittoria della division, importante per il seed e importante soprattutto per il nostro morale. Questi erano un po' i numeri della partita che la riassumono brevemente, ma ora voglio sapere cosa ne pensano i miei compagni. A te la parola, Marco.
Allora, i numeri li ha detti te. Io intanto posso dire che sto veramente bene. Non so voi ragazzi, ma da campioni di division si sta bene. Era un pezzetto che non eravamo, diciamo, abituati a questa soddisfazione. Quindi bene, mi sono svegliato molto bene. E l'analisi tecnica la faremo dopo, l'hai fatta già te. Io ci tengo a sottolineare l'importanza di questa vittoria per come è arrivata, perché abbiamo giocato una partita pazzesca in difesa, abbiamo giocato anche un ottimo secondo tempo in attacco dopo essere partiti, diciamo, un po' diesel probabilmente, un po' conservativi come facciamo ultimamente. Soprattutto Pete Carroll è riuscito a vincere contro McVay, ha un record negativo, lo ha tuttora contro McVay, però stavolta veramente, mentre l'anno scorso abbiamo vinto un po' in maniera fortunosa per un field goal mancato, stavolta abbiamo vinto perché siamo stati superiori come squadra in una partita in cui ci si giocava il titolo, quindi non è una partita qualsiasi, e noi avevamo più di loro da perdere perché eravamo noi ad essere in testa e diciamo con una sconfitta ci sarebbero passati avanti. Quindi tanta fiducia anche in vista dei playoff, perché soprattutto anche l'anno scorso, dove diciamo siamo arrivati a week 17 a giocarci la division contro San Francisco, forse un pochino tutti noi avevamo l'impressione che anche se diciamo i playoff erano arrivati, potevamo giocarci la division, la squadra non era, diciamo, una squadra pronta per fare strada nei playoff. Arrivavamo, insomma, non benissimo ai playoff lo stesso. Invece quest'anno secondo me ci arriviamo con un'altra consapevolezza, Mi viene da pensare ad Hollister che l'anno scorso fu fermato sulla linea di una yard e quest'anno invece ci ha regalato il touchdown, probabilmente che ha chiuso la partita. Quindi penso che quest'anno chiunque ci affronterà nei playoff, anche se ci saranno squadre superiori probabilmente sulla carta a noi, ma comunque soprattutto se giochiamo a Seattle, nessuno ci affronta volentieri, ecco.
No, assolutamente. Merck, invece, quali sono state le tue impressioni?
Ma guardate ragazzi, direi una sorpresa, una dolce sorpresa. Anch'io mi sono svegliato benissimo, devo dire, e poi è stata vissuta da Dio, devo dire. Grazie anche a tutti i ragazzi della chat di Telegram che sono stati fantastici, è stato veramente bellissimo viverla insieme, commentare fino all'ultimo. E anche se l'adrenalina è sempre salita, perché alla fine tra una cosa e quell'altra, prima delle 2:30, 3, non sono mica riuscito a prendere sonno, anche se la sveglia suonava presto, perché l'adrenalina c'è sempre stata, perché come ha detto bene Marco, era una partita che contava tanto, cioè ci giocavamo a division. E sorpreso, perché mi aspettavo una sconfitta, mi faceva molta paura questi Rams, e alla fine si sono rivelati un po' overrated, sono veramente sopravvalutati, soprattutto in attacco. Pensavo molto più forti, decisi in attacco, e invece si sono rivelati, diciamo, il punto debole. Secondo me non siamo stati fortunati, perché l'infortunio corso ad Anderson li ha un po', proprio il caso di dire, li ha proprio azzoppati, perché dopo quel corso sono stati meno incisivi e tutto. Però devo dire che è stata una partita giocata bene, certo la prima metà abbastanza in sordina e abbastanza a osservare l'avversario, e invece nel quarto periodo è uscita la difesa soprattutto, e anche l'attacco, soprattutto Metcalf e Lockett. Invece il trend che loro invece hanno sempre nel terzo e nel quarto è risultato opposto, perché sono stati veramente nulli. Invece i Rams di solito escono sempre negli ultimi due periodi. E contento, felice, e non so se sarà dopo che abbiamo vinto, dopo che siamo, diciamo che il nostro posto ai playoff è assicurato, però mi sento sempre più sollevato a guardare questi Seahawks che danno sempre più certezze. Quindi spero veramente che continui così, e che la cosa importante sia arrivare carichi, sicuri, determinati, e far paura al momento dei playoff.
Eh sì, chi l'avrebbe mai detto, diciamo, dopo le prime 5 partite, che saremmo arrivati a fine stagione a vincere delle partite grazie alla difesa e non grazie all'attacco.
Davvero.
Impronosticabile. Impronosticabile.
Verissimo.
Allora ragazzi, è arrivato il momento di darmi i premi della partita, ma prima voglio ricordare che sabato siamo andati in diretta sulla nostra pagina Facebook. Ricordo di passare, di mettere un bel like per rimanere sempre aggiornati. Voglio ricordare i pronostici da noi fatti. Ora, tutti e tre abbiamo completamente azzeccato, o meglio, completamente cannato il tipo di partita. Un po' tutti avevamo pensato a una partita un po' più pim pum pam, come si dice in gergo tecnico, e così non è stato per niente, perché i Rams non hanno fatto neanche un touchdown tra field goal. E anche noi in attacco comunque abbiamo faticato abbastanza, soprattutto nella prima parte. Quindi, ma Merck ha pure sbagliato, perché era un po' più pessimista di noi, la vittoria, il testa a testa. Merck avevi detto che avremmo perso 38-28. Abbiamo azzeccato.
Sì,
tu sei stato
in ginocchio sui ceci, Merck.
Esatto, in ginocchio sui ceci, perché stavolta tocca
per un Super Bowl sto anche in ginocchio sui chiodi, se volete.
Invece io e Marco abbiamo quantomeno azzeccato il pronostico, ma ovviamente molto distanti dal risultato effettivo. Quindi ragazzi, bene, è arrivato il momento di darmi i premi della partita. MVP, vai Marco.
Allora, il mio MVP lo hai anticipato te, ed è Jordan Brooks, che pur avendo giocato il 37% degli snap, quindi non moltissimo, è riuscito a fare 8 tackle, di cui 7, come hai detto giustamente te, come solo, e uno in assistenza, diciamo, in coabitazione con KJ Wright. E soprattutto ha fatto quel tackle for loss fondamentale, diciamo, quando loro erano sulla nostra linea delle 2 yard, se non sbaglio, che poi no, diciamo, ci ha consentito di tenerli senza punti in quell'azione, quindi è stato fondamentale quello.
Merck?
Jarrah Reed, 3 tackle, 3 solo, 2 sack, 2 tackle for loss e 2 quarterback hits. E soprattutto un sack decisivo appena dopo che era uscito per quello che sembrava un infortunio. Ha saltato uno snap, è tornato, zack, un sack decisivo quando proprio serviva, nel momento giusto.
Vero.
Menzione d'onore direi Adams, perché comunque ha fatto una bellissima partita e soprattutto andatevi a vedere le due dita come sono messe.
Sì,
Sono
bravissimo, mamma mia.
veramente. Bella però la foto che fumo un sigaro con le due mani
Con due
con le...
salsicce al posto delle dita, sì.
Sì, davvero, vero, vero. Sembrava più un ustione, sembrava che si fosse ustionato più
Davvero.
che.
Sì, sono veramente gonfie. Non è assolutamente un caso che i vostri due MVP più la menzione d'onore fatta da Merck siano tutti giocatori del reparto difensivo. Non è per niente un caso perché la partita è stata veramente dominata dalla nostra difesa. Dobbiamo concedere solo 3 field goal a questi Rams, non è cosa da poco.
No, esatto.
Adesso da voi voglio sapere quella che secondo voi è stata la chiave tattica. Marco?
Allora, secondo me la chiave tattica viene sempre dalla difesa, ed è stata impedire al loro corpo ricevitori, a Woods e Cooper Kupp, di fare una cosa in cui loro sono bravissimi. Kupp è in quarto in questa speciale classifica, Woods è nono, e cioè fare le yard after catch, cioè le corse con la palla dopo aver ricevuto. Loro fino ad oggi avevano veramente fatto male a tutti con questa dote, e noi invece siamo riusciti a limitarli tantissimo. Kupp praticamente tutte le volte riceveva la palla, pur avendo trasformato diversi terzi down, però riceveva la palla e andava a terra. Woods ne ha fatta una, se non ricordo male, di 19 yard totali, però veramente quest'arma gliel'abbiamo tolta, e questa è stata una cosa fondamentale, soprattutto per creare problemi a Goff, che di solito lancia sul corto e poi dice ai ricevitori: arrangiatevi, io il mio l'ho fatto.
Sì, beh, chi ha guardato la partita, tra virgolette, di andata sa bene a cosa si riferisce Marco con quanto possono fare male i Rams con quel tipo di giocata, con questi ricevitori veramente molto bravi nel fare quel tipo appunto di giocata.
Sì.
Merck!
Io menziono un lavoro veramente sporco ma molto efficace, che è l'uso dei tight end, perché ricordiamoci che giochiamo contro una macchina da guerra. In questo caso sarebbe veramente un giocatore da NFL che gioca con giocatori del college, per chiarirci la differenza, cioè bloccare uno come Donald. E quindi i bloccatori che hanno fatto, quindi i nostri tight end, a bloccatori aggiunti, quindi se no sarebbe stato ancora peggio dei soli 3 sack, se non sbaglio, messi a segno dalla loro difesa, e che comunque sono stati fondamentali quando sono stati chiamati in causa a livello di ricezione. Io penso al touchdown di Hollister, penso alle prese di Dix e di Disley, e soprattutto anche una presa molto molto importante in un, se non sbaglio, un terzo down di Olsen.
Sì,
Fantastico, bel lavoro dei tight end. Quindi se per qualche partita fa sembravano sottostimati come utilizzo, qua viene fuori veramente il loro utilizzo molto molto intelligente, e soprattutto il loro uso bifunzionale, cioè sia come bloccatori che come ricevitori sicuri.
giusto per dovere di cronaca, se non vado errato, i loro sack sono stati ben 5, ma questo non cambia, perché sono d'accordo con te, i tight end hanno fatto un'ottima partita in fase di bloccaggio, quindi proviamo a pensare cosa sarebbe stato senza la loro prestazione.
Sì,
Avremmo visto
davvero, davvero.
Russell Wilson a terra per tutta la partita.
Sì, appunto, un abbraccio di Donald non se lo scriva mai comunque quando giochiamo
No,
contro.
ora è arrivato il momento per voi di dirmi quella che è stata la giocata chiave. Marco.
Allora, io l'ho un po' anticipata prima con il mio MVP, perché secondo me la giocata chiave è stata proprio il tackle di Jordan Brooks sulla nostra linea delle 2 yard, in quel drive famoso che veniva oltretutto successivamente al nostro touchdown, li avrebbe visti pareggiare subito, e quindi quello poteva veramente cambiare la partita. Quindi bravo Jordan Brooks, bravo anche dopo nel quarto down insieme a KJ a bloccarli per la, diciamo, definitivamente, con l'aiuto anche di Adams se non sbaglio, e quindi il momento chiave secondo me è quello lì.
Merck.
Io invece anch'io avevo già dato come antipasto sulla mia K-game la mia azione, il mio momento chiave, e penso al touchdown di Hollister, che se partiamo da lontano c'è stato prima Lockett con un primo down subito, con il suo più grande guadagno di 24 yard, dopo un 4-34 che era molto molto delicato su un 3-8 nostro, e una bellissima presa in Metcalf, e poco dopo, due minuti dopo, a 2:56 del quarto, un bellissimo touchdown di Hollister, e libero in area, sull'angolo, pallone tranquillo di Wilson, e direi game over, ipoteca sulla vittoria, 20-9 Seattle.
Vero.
Indubbiamente giocate fondamentali. Io però vi voglio aggiungere questa cosa, che secondo me la giocata chiave è stato un intero quarto, il terzo. Vi dico anche perché. Nel terzo quarto, in questo ordine cronologico, me le sono appuntate proprio nell'ordine, con i minuti. A 11:27 sul cronometro c'è stato un meraviglioso blocco involontario di Damien Lewis, che abbiamo anche pubblicato sui nostri
social.
Sì, l'ho
visto anch'io, fantastico, di schiena.
Geniale, cioè, io l'ho riguardato 6 volte quell'azione, e direi proprio che è completamente involontario.
Sì. Anche lui, cioè, si è messo a ridere su Twitter, ha twittato proprio le risate, sì.
L'ho guardato per sicurezza, ma era proprio involontario. Sempre nello stesso quarto, a 6:11 sul cronometro, c'è quella meravigliosa giocata di Jamal Adams su Henderson, che non so come è riuscito a fermarlo, era touchdown quello, era fatta. Bellissimo lo schema messo in piedi da McVay, due tight end sulla destra che hanno bloccato, gli hanno aperto la strada, bravissimo Henderson a prendersi tutto il campo fino alla sideline per andare sul piloncino a mettere la palla. E Jamal Adams con uno scatto, con una ferocia, l'ha inseguito, l'ha placcato sulle caviglie, quel tanto che bastava per buttarlo fuori prima che la palla attraversasse la goal line. Quindi
vero,
un'altra giocata, vero, secondo me meravigliosa. Subito dopo c'è stata la goal line stand con la giocata di Jordan Brooks e tutto quanto, e questo, diciamo, più o meno a 5 minuti dalla fine. È durata molto quell'azione, perché hanno usato tutti e 4 i down, tutti e 4 i tentativi. E poi c'è stato subito dopo, perché noi siamo ripartiti praticamente dalle nostre 2 yard più o meno, c'è stato prima quel passaggio, mi pare su un tight end Hollister, credo che ci ha un po' tolto dalla end zone, perché praticamente Russell Wilson lanciava dalla nostra end zone ed era pericolosissimo, visto quanti sack già stava subendo. Tanto è vero che quando poi è riuscito a uscire dalla end zone ed era sulla linea delle 2 yard, Aaron Donald gli è piombato addosso, e io per un attimo ho creduto, ok, safety, perché lo stava trascinando dentro nella end zone. Se voi guardate questa azione a 2:54, vedrete Russell Wilson puntare i piedi a terra con Aaron Donald che, con tutto il peso e tutta la forza che ha in corpo, lo tira verso la end zone, ma non ci riesce. E Russell Wilson riesce ad andare in terra e quindi a prendere il sack, ma non la safety. Ecco, secondo me tutto il terzo quarto è stato costellato di giocate chiave. Ecco, volevo solo
me la vado a rivedere questa.
Sì, questa
mi è sfuggita, sinceramente.
Aggiungerei poi il punt, perché anche lì da una posizione veramente... che, se non sbaglio, c'è stata anche la flag. Quindi
c'è stata una flag, ha arretrato. Sì, assolutamente.
Si è partito dal palo, praticamente. Punt, dal palo
da una cinquantina, perché se non sbaglio sono partiti un po' oltre le 50 yard, sono partiti dopo nel drive successivo. Dici molto bene, Simo. Ottima analisi, veramente.
Però veramente, andate a vedere quel sack di Aaron Donald e lì vedrete tutta la forza fisica di Russell Wilson. Quando si dice che è veramente un quarterback muscolarmente potente, lì si capisce veramente cosa vuol dire.
Sì, in questo è cresciuto tanto rispetto ai primi anni, poi.
Sì.
Vero.
Sì, comunque, secondo me anche il suo, cioè, è veramente ben saldo, perché comunque l'altezza la sappiamo, ha un peso che è praticamente quello che equivale una via di mezzo tra un running back un po' leggero e un safety, diciamo una via di mezzo tra un Adams e un Carson come peso. Quindi è anche rispetto ad altri quarterback non è leggerino. Pensiamo solo a chi c'avevamo nell'altro, c'avevamo contro, cioè Goff è uno smilzo, almeno a visione rispetto preso in esame. Quindi secondo me questo fatto lo rende anche abbastanza resistente sia ai placcaggi che agli infortuni.
Sì, vero.
Alziamo le mani. Sì,
No.
no, è vero, però in quell'azione veramente riesce a capire tutta la forza che è in corpo, il suo baricentro abbastanza basso l'ha aiutato, intendiamoci. Questa volta è stato un plus anziché una cosa negativa. Sì, Goff è decisamente un po' più leggero e anche meno mobile, su questo
Sì,
non ci ho
anche più
obiezioni.
impacciato, perché
Molto più
ha
impacciato.
avuto occasione di fare diverse corse anche, ma lui quando esce dalla tasca proprio si vede che corre impaurito perché ha paura che qualcuno gli piombi addosso e gli faccia male. Si vede proprio dai movimenti che fa che non è nelle sue corde quello di uscire dalla tasca e correre proprio. A un certo punto ha fatto un lancio, a parte quello dell'intercetto, che è un lancio inguardabile, ma ne ha fatto un altro. Dove ha lanciato nel niente proprio in terra, proprio rinunciando a correre. E anche dopo un'altra corsa, se ci avete fatto caso, dove è scivolato almeno una yard e mezzo corto sul terzo down quando lo poteva prendere tranquillamente. Insomma, lui proprio lì si vede la differenza fra i due quarterback, non solo lì, ma in queste cose. Goff è veramente leggerino, sì.
Sì, che comunque ha corso, cioè ha corso 23 yard, cioè 7 volte è andato a correre Goff. Pensate
Sì,
voi,
però
tanta.
tutto lateralmente verso la sideline, correndo proprio all'impacciata per uscire dal campo, per non si far prendere, insomma.
Ce l'ho ben impressa in mente quella che dice quando ha lanciato che se non, veramente non ci fosse stato più avanti un suo uomo, sarebbe stato un intentional grounding
Sì,
grande come una
sì.
casa, veramente. Sì, assolutamente. Comunque tu, Simo, dicevi il terzo quarto, che anche lì secondo me c'è stata una cosa fondamentale per, diciamo, per la partita, è stata appunto quando Adams ha fermato Anderson, che veramente lì quell'infortunio di Anderson ha veramente azzoppato loro perché ha tolto lui, che alla fine ha chiuso con 12 corse e 62 yard. Era quello che stava facendo più male. Pensiamo solo a quella più lunga che ha fatto, i 23 yard, che ci ha fatto veramente tanto male. E secondo me quello, quindi proprio l'annullamento loro del gioco di corsa, secondo me ha influito in buona parte sulla partita. Ogni
Sì,
tanto un pizzico di fortuna ci vuole.
è vero, anche se comunque non è che fino a prima dell'infortunio ci avessero distrutto con le corse.
No,
No,
anzi,
assolutamente,
anzi.
no, no.
Secondo me offensivamente hanno fatto veramente poco.
Sì, cioè quello che ci aveva fatto più male è stato Kapp con quelle che alla fine aveva 8 ricezioni, 66 yard. Che tutti quei terzi down convertiti, che poi tutto sommato alla fine uno va a vedere le statistiche e vede Los Angeles con 9 terzi down trasformati, convertiti in primi down su 19 tentativi e la percentuale è il 47%. Vai a vedere Seattle che ha tenuto meno la palla in mano, 8 su 17 percentuale, 47% uguale. Quindi è stata più diciamo, un'idea che loro sono stati più efficaci sui terzi down e sui momenti chiave, ma alla fine loro hanno giocato più una partita quantitativa e noi una partita più qualitativa.
Sì, è vero. E comunque la statistica sarei curioso di vederla divisa fra il primo e il secondo tempo, perché noi nel secondo tempo ci siamo veramente trasformati in attacco. E io ero un po' timoroso su questa cosa, perché i Rams dall'inizio dell'anno sono una delle migliori difese, la seconda miglior difesa per i punti concessi nel secondo tempo, 6,6 prima di domenica sera, quindi meno di un touchdown. Noi siamo riusciti a fare due touchdown, quindi due bei drive importanti, e invece nel primo tempo sembrava proprio che non riuscissimo ad arrivare nemmeno in red zone. Non so se ci siamo arrivati in red zone nel primo tempo. Vado un po' a memoria, ma mi sembra proprio di no, perché
No,
anche
perché
due
tutte e
calci
due.
sono, ecco, sono
No.
andati da lontano, da sopra
No.
le 40 yard, quindi Nel secondo tempo veramente siamo stati molto più efficaci, molto più incisivi in attacco. Ti faccio, tanto per tornare al discorso che hai detto te prima, Merck, di Hollister, dei tight end, mi viene proprio il riassunto della differenza tra primo e secondo tempo in due lanci per Hollister. Nel primo tempo, dopo circa un minuto e mezzo all'inizio del secondo quarto, Russell Wilson l'ha lanciato, sarebbe stato touchdown e l'ha mancato di 3 o 4 yard, se ricordate anche voi quel lancio.
Sì.
E invece nel secondo tempo lo ha preso in una situazione, secondo me, molto più difficile. E lì è proprio sintomo di una situazione di fiducia che era molto diversa.
Sì.
Sì. Secondo me veramente il cambio di marcia è stato se non sbaglio, un secondo down dell'unica ricezione di Moore per 45 yard. Lì, secondo me, c'è stato veramente il cambio di marcia dell'attacco.
Vero.
E secondo me, se non ci fosse stata quella presa, penso che l'attacco ci avrebbe messo ancora proprio tempo per ingranare la marcia giusta. Quindi, secondo me, veramente lì è stato il cambio di marcia. Cosa da notare? Quanto abbiamo provato a correre, e comunque tutte corse piccole, a parte una di Carson da 15 yard, cioè tutte corse di poche yard
Sì,
veramente.
sì, sì. Però
Sì.
siamo riusciti anche a convertire diversi terzi down, con le corse, se non
Sì, è
sbaglio.
vero, è vero. Ma è stata una vittoria molto, molto diversa rispetto alla vittoria contro Washington. Mentre con Washington, diciamo che la vittoria ce la siamo costruita nella prima metà della gara, qui invece abbiamo fatto l'esatto opposto. Cioè, abbiamo tenuto a galla, più o meno in pari comunque, la partita con la difesa, e poi nel terzo quarto e nel quarto quarto abbiamo dato uno strappo decisivo con l'attacco. Quindi una vittoria convincente anche per questo motivo, cioè non abbiamo tolto il piede d'acceleratore come fatto la domenica precedente, ma è stato un crescere proprio nell'arco della partita.
Sì, è vero.
Un crescere che è un po' analogo al crescere, a, 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 sì, alla crescita che ha avuto la difesa da inizio stagione. Crescita che ci ha portato al terzo posto nella NFC. Vi do velocemente il playoff picture. In questo momento il primo seed ce l'hanno i Green Bay Packers con 12-3, New Orleans Saints secondi con 11-4, terzi noi. Con pari record, ma con una strength of schedule diversa, quindi ci mettono al terzo posto. Sicuri dei playoff i Tampa Bay Buccaneers, ma che prenderanno sicuramente il quinto seed. Quarto seed è tutto da definire perché la NFC East è combattutissima ancora. In questo momento vedono i Washington qualificati, ma tutt'altro che definita la cosa. Poi al sesto e al settimo ci sono Rams e Bears. Ora, io so che Marco si è divertito sul sito di ESPN a fare un po' di combinazioni su come potrebbe finire
Sì,
dopo Week 17. Dici un po', Marco.
mi sono un po' incuriosito perché effettivamente la situazione è ancora molto, molto liquida, diciamo. Anzi, lo posterò sia sulla nostra chat Telegram che sulla pagina Facebook. Il sito si chiama ESPN Playoff Machine. È veramente simpatico e divertente perché praticamente mettendo i risultati di tutte le partite dell'ultima giornata, praticamente ti calcola in automatico i seed. E ho scoperto un sacco di cosine belline. Ad esempio, che se Green Bay perde e una fra New Orleans o Seattle vincono, Green Bay, anzi, diciamo se tutte e due vincono, scusatemi, Green Bay va addirittura dal primo seed al terzo seed. Mentre chiaramente se vince ha il primo seed automatico. Ma addirittura se Green Bay e New Orleans perdono, noi vincendo ci prendiamo il primo seed, cosa che io pensavo sinceramente che non fosse più. L'avevo dato per abbandonato il primo seed. Invece ancora c'è una possibilità, anche se i Saints giocano contro i Panthers, se non mi ricordo male. Quindi vabbè.
difficile.
Sicuramente vinceranno, come fanno a perdere, no? Anche Green Bay vince sicuramente.
Ma sì. Ricordiamoci sempre i Jets contro i Rams, però.
A meno che non ci siano Simone e chi era Alessandro?
Alessandro Garibaldi.
Il nostro stregone. Oh,
ragazzi,
nostro
datemi stregone. Da fare, che ci questa proviamo. È un'occasione da non perdere.
Ci proviamo, vero Alessandro?
Comunque, dai, vi voglio carichi. E comunque se una, in ogni caso, tra Green Bay e Nordins perde e noi vinciamo, andiamo al seed numero 2, quindi affronteremo la settima, e questo è, secondo me, una differenza non da poco. E Arizona se perde è fuori dai playoff, tanto per dirne una, e i Rams anche se perdono e Chicago dovesse vincere contro Green Bay a Chicago, anche i Rams vanno fuori dai playoff. Quindi diciamo la NFC West veramente può avere tre squadre, però molto probabilmente non ce la farà ad avere tre squadre, perché ce la fa se Green Bay vince contro Chicago, allora probabilmente riuscirebbero a qualificarsi tutte e tre se vincesse Arizona. Tutto in NFC non ne parlo nemmeno, lì veramente chi vuole si può sbizzarrire, si può divertire, perché lì la situazione è ancora più ingarbugliata, perché ci sono un sacco di squadre 10-5, quindi lì è veramente un divertimento.
Sì, ne rimane fuori una delle possibili, delle papabili, sì, NFC, ho visto.
Sì, sì, sì. Se vincono tutte quelle 10-5... restano fuori i Colts, mi ricordo solo questo, perché hanno, diciamo, un incrocio di partite, di calendario e tutto quell'ambaradan di casino che c'è in NFL per decidere i seed che li sfavorisce.
Sì, penso situazioni che, però, un po' opposte.
Penso che quella che rischia di più sia Miami.
Gioca a Buffalo, quindi sì, rischia. Sì.
Penso che sia quella che rischia di più, in assoluto.
Sì, anche perché sì, come abbiamo già visto domenica tra San Francisco e Arizona, dove San Francisco non ha fatto sconti ad Arizona, nonostante sì qualcuno vociferasse che ma San Francisco giocherà per avere un seed migliore e Arizona vincerà, niente, proprio per niente.
Ma anche contro di noi non farà sconti, non ci aspettiamo.
Bravissimo,
loro giocheranno alla morte.
Stavo proprio per arrivarli, esatto. Come non hanno fatto sconti all'Arizona, sicuramente non ne faranno a noi, ma sicuramente, non c'è ombra di dubbio su quello. Sì, no, volevo solo dire, situazione opposta, cioè nella NFC avremo sicuramente una squadra con record negativo, almeno una, sicura. Invece in AFC verrà eliminata una squadra dal record forse anche 11-5 o 10-6, verrà sicuramente eliminata, perché una tra Colts, Brown, Ravens, Dolphins e Titans dovrà andare a casa. Titans, no, non sono ancora sicuro.
Baltimore, giusto, no? Sì, no. Sì, Titans non sono ancora sicuri, no. Si giocano la division, se non mi ricordo male.
Contro... perché seconda tra Titans e Colts. Esatto. Quindi una di queste squadre potrebbe essere eliminata con un record di 11-6. Abbastanza clamoroso. O 11-5 o 10-6, scusate. Quindi situazioni abbastanza diverse tra le due conference.
Diciamo che c'è da dire che probabilmente quest'anno la AFC come livello di competitività è un tantino, anzi un pochino più di un tantino superiore alla NFC, forse, senza forse.
Sì, anche se togli Kansas City e Buffalo, tutte sono squadre che sì, hanno dato certezze, però tutte hanno mostrato anche lati deboli. Ci sono squadre che stanno ancora crescendo, come possono essere Miami, squadre che possono sembrare delle sorprese, come possono essere i Browns, però possono avere benissimo una stagione deludente se escono dai playoff, squadre che si sono mantenute come i Titans, e squadre che però comunque vedo che hanno i punti deboli. L'unica vera corazzata che vedo sono Kansas City, c'è poco da fare.
Sì. Anche Buffalo è forte.
Direi invece dal nostro punto New Orleans, anche se New Orleans la voglio poi vedere ai playoff, che si sa che dei bei cali ce li hanno sempre loro, ai playoff.
Sì, sono più, non sono costanti, diciamo.
Esatto.
E in vista di questa Week 17 molto interessante, perché dovrà ancora da dire molto questa regular season, A proposito di ciò, dalla nostra chat, tramite l'hashtag Chiedilo al Nest, ci sono arrivate un sacco di domande, tra cui quella di Cecco, che ci chiede: a questo punto, in Week 17, mandereste in campo i titolari per sperare un improbabile secondo seed o dareste spazio a Geno Smith e alle riserve in vista del wild card, che probabilmente sarebbe contro i Rams? Una risposta l'ha già data Pete Carroll, mi diceva prima Merck a microfoni spenti, che ha già detto che no, andremo in campo con i titolari. Perché Cecco, come abbiamo già detto prima, non è così improbabile il secondo seed in realtà. Diciamo che di poco probabile c'è il primo, che è veramente difficile, come diceva bene prima Marco, però il secondo in realtà non è così impensabile, tutto sommato. Io però sono dell'idea di Pete Carroll, cioè prima ancora di sentire le sue dichiarazioni, io ho sempre pensato che mandare in campo di colpo tutte le riserve, far riposare, o meglio, far riposare tutti i titolari di colpo, rischia di fargli prendere un pochino di ruggine, cosa che è capitata anche con la nostra bye week. Quindi io sono, ovviamente, per chi ha qualche acciacco e deve riposare, è giusto che stia in panchina e si prepari, si riposi per i playoff. Ma chi non ha problemi e chi è in forma è giusto che i titolari continuino a giocare per mantenere il ritmo. Questa è la mia idea. Un'altra domanda, anzi altre due domande a tema difensivo a cui vorrei che rispondesse Merck, sono arrivate da Antonio Dicini, dalla pagina Facebook di Seahawks Italia. Vi ricordo di passare e metterci un bel like. E da Alessandro Garibaldi, dalla chat di Telegram. Entrambi sostanzialmente ci chiedono, secondo voi quali sono le ragioni di questa trasformazione in positivo, della difesa? Alessandro aggiunge, che dalla nona attacco in difficoltà e poi un'ottima difesa, tant'è vero che nelle prime 8 partite abbiamo fatto 12 sack, 31 nelle ultime 7 partite. Come lo spiegate, Merck?
Io la spiego che è un fattore di chimica. Come ho già detto in altre situazioni, il fatto che il training camp è stato veramente breve, sono stati dei cambi importanti, soprattutto come uomini chiave in difesa, e la pre-season non c'è stata, ci è voluto del tempo, tanto tempo, forse un po' troppo rispetto a quello che credevamo, e adesso viene fuori veramente la difesa che abbiamo. Devo dire che abbiamo cominciato la stagione, che ci mancava un uomo chiave sulla linea. E la pezza è stata messa, e che pezza, ragazzi, era una pezza di Kashmir che si chiama Dunlap, e che questo ha cambiato tutto, ha cambiato l'equilibrio e tutto. Pensiamo solo a quanto Dunlap ha influito sulla difesa, perché non sta facendo numeri strabilianti, però sta facendo un po' in chiave minore quello che ha fatto, che fa Donald con i Rams, cioè lui deve essere marcato stretto, preso in considerazione da uno, due uomini sempre. Questo cosa fa? Provoca che altri a difesa sono liberi per fare dei sack, per fare dei tackle, per prendere l'avversario. Basta vedere quanti uomini della nostra difesa, quanto sia alto il numero dei tackle, quanti sack non è che li facciano due o tre giocatori e basta in diverse partite, ma lo fanno molti uomini differenti. C'è una partita che li fa tanti, tipo una Ford, ce n'è una che li fa Reed, ce n'è un'altra che li fa Alton Roberts, mi viene in mente. E cioè ci sono, e sempre funziona così. Quindi, se all'inizio avevamo un po' trattato male Ken Norton Junior pensando a un suo licenziamento, direi che ci dobbiamo ricredere. Soprattutto la cosa che sono stato contento dell'ultima partita è che, essendo che è stato in campo tantissimo la difesa nella prima metà di partita, pensavo avesse un crollo, e invece è salita lì veramente, e quindi dimostra quanto organico sia forte, quanto siano uniti tra di loro, e che quindi sì, la difesa sta crescendo, l'attacco scende. Secondo me, come ho già detto in precedenza, anche qui stiamo nascondendo le carte. Perché secondo me sia Schottenheimer che tutti quelli che ci eravamo dietro, e anche Russell Wilson, hanno le carte pronte per i playoff. E non serve mostrarle ora che sì, ci giochiamo un seed più importante, però ricordiamoci sempre che le carte importanti le dobbiamo giocare ai playoff. Quindi aspettiamoci delle cose molto interessanti ai playoff, secondo me. Anche secondo me qualche trick, qualche gioco particolare. mi aspetterai, che noi una volta eravamo gli esperti e quest'anno ho visti veramente pochi.
Sì, è vero, molto molto pochi. Pensavo anch'io giusto domenica. Invece, sempre dalla chat, Alessandro ci scrive, e qui vorrei che rispondessi tu, Marco, a Lockett mancano una trentina di yard per arrivare a 1000 ricezioni in stagione. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo avuto due ricevitori con più di 1000 yard? Quali altre squadre hanno la stessa statistica quest'anno?
Allora, Alessandro, bella domanda, mi ha fatto un po' incuriosito, sono andato un po' a studiare, a ciacciare un pochino su internet e ho trovato nel sito dei Seahawks, intanto, che questa cosa è successa una volta sola, nel 95, e rispettivamente Joey Galloway fece 1039 yards e Brian Blades ne fece 1001, quindi diciamo proprio precisi precisi. Ma la cosa divertente, la cosa simpatica, e qui vi coinvolgo ragazzi, vi ho coinvolti anche in, quando non eravamo a microfoni spenti, diciamo, è quello che è successo nel 2020, perché una l'ha detta, se non mi ricordo male, anche Cecco, c'è una squadra che è già a più di 1000 yard con due ricevitori, che sono i Kansas City Chiefs, Kelsey 1416 e Tyreek Hill 1276, ma non sono soli, ce n'è un'altra di squadre. E un po' me ne avete già dette prima, Jets, non me le ricordo tutte. Cincinnati, Chargers, Raiders. Ma vi do un'altra occasione a testa, poi ve la dico io, perché tanto sono sicuro che non me la dite questa squadra.
Vai, Matt.
Vai, Simo, vai su, vai tu, vai tu.
Ah, vado io. Vado, mi rilancio con una squadra invece più forte. Bills.
No, niente da fare.
Minnesota.
Nemmeno, allora ci è andato un pochino più vicino Simone, perché Buffalo Bills hanno di X a 1459, pazzesco, e Cole Beasley a 967, quindi diciamo con 33 yard domenica ce la fanno. La squadra è, sono i Carolina Panthers, cioè DJ Moore, ci avevi pensato?
Ci ho pensato un po', però ho detto no, però a ripensarci, cazzo è vero.
Eh sì. C'è DJ Moore a 1092 e Robbie Anderson a 1056.
No, poi vabbè, dire, siamo noi. Devo dire, ragazzi, che questa domanda ce l'avevi già posta prima e abbiamo provato a risponderti. Abbiamo dato due o tre risposte a testa di Merck e abbiamo cannato completamente. Ce l'hai rifatta adesso in registrazione, abbiamo sbagliato ancora.
No, senso, il nostro upset è tutto originale, veramente. Abbiamo detto no, tienla, come se fosse un regalo di Natale, lo scartiamo dopo in diretta, ecco.
È vero. No, ma anch'io non me l'aspettavo, sono andato a vedere anche in un altro sito, perché dico tante le volte fosse, ci fosse una statistica sbagliata. Comunque poi vabbè, ci siamo noi con DK a 1282, che è vicinissimo tra l'altro al record del grandissimo Steve Largent. Lockett 964, quindi speriamo di arrivarci. Poi ci sono i Cowboys anche, che sono abbastanza vicini ma un pochino più lontani, c'è Amari Cooper a 1076 e CeeDee Lamb a 892. I tuoi Vikings, Merck, cioè Justin Jefferson a 1267 e Adam Thielen però è 868, quindi sono abbastanza lontani. Quindi dai, è stato divertente guardare questa cosa, grazie Alessandro per la domanda.
Sì, prossima domanda. Fulvio, sempre dalla chat di Telegram. Ma questa difesa che al terzo e quarto quarto gioca meglio da più partite e che negli ultimi minuti del match sforna sec come se non ci fossero domani? Sì, Fulvio, hai ragione. E nel terzo e quarto quarto, soprattutto nell'ultima partita contro i Rams, la difesa è proprio... è come se salisse di livello. Non che i primi due quarti li avessi giocati male, intendiamoci, però... nel momento in cui si sono presentate delle giocate chiave, e questo l'avevamo visto anche contro Washington, verso la fine della partita, quindi giocate veramente decisive, cominciamo a mettere le mani addosso al quarterback, a bloccare qualsiasi big play. Sì, hai proprio ragione, ed è un bellissimo segno questo, perché innalzare il livello del proprio gioco nel momento in cui la partita lo richiede è proprio sintomo di forza, secondo me. Quindi sì, è veramente un ottimo segnale per in vista dei playoff.
Vero, verissimo.
Ultima domanda, ragazzi. Andrea Giovati ci chiede: mi piacerebbe sapere le vostre idee per l'off season. Abbiamo già reso conto dei player sotto contratto, i free agent. Vostre impressioni? Se qualcuno ha una griglia con la situazione dei contratti, roster, mi piacerebbe averla. Allora, prima che risponda Marco, voglio dire ad Andrea e a tutti i nostri ascoltatori che questi argomenti li affronteremo meglio, in maniera un po' più approfondita, in off-season ovviamente, diciamo dopo il Super Bowl. Ti ricordo velocemente che nella quarta puntata Marco aveva già fatto un resoconto di tutti i giocatori in scadenza, quindi se ti va andare a recuperare tutti i nomi, vai pure a riprenderla da qualsiasi app, Spreaker, Spotify, puoi recuperarla tranquillamente. Adesso però do la parola a Marco che ti darà un po' la sua opinione.
Allora, torno su dopo velocemente nella prima parte della domanda. Sì, per rispondere proprio ad Andrea, avevo guardato già nella quarta puntata su Spotrack.com e anche questo poi lo posterò sulla chat e anche sulla pagina Facebook. Lì si vedono tutti, cioè si vedono sia quelli del prossimo anno che quelli degli anni successivi, tutti i contratti in scadenza. Tant'è vero che dicevo: per favore non andate a vedere il 2022 perché sarà ancora peggio il 2021, vi ricordate? Sì.
Sì,
E,
ricordo.
per tornare invece alla prima parte della domanda, che è quella più interessante, sulle nostre idee per l'off season, io ne dico due velocemente, più che altro due situazioni che dovremmo guardare necessariamente, secondo me. La prima sono i running back, perché Carson è in scadenza, quindi dovremo decidere, prendere una decisione se rinnovarlo o se muoverci su altre strade. E la seconda, che secondo me andrà guardata molto attentamente, è l'offensive line e per la precisione il left tackle, che attualmente è Dwayne Brown, santo Dwayne Brown, che continui così, che quest'anno sta facendo una stagione clamorosa. Però Dwayne Brown invecchia e quindi diciamo che già quest'anno viene molto risparmiato in allenamento. E almeno prendere un ragazzo anche nel draft per farlo crescere accanto a lui, secondo me, è una situazione che andrà vista nella prossima off-season.
Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Beh, ragazzi, direi che per questa puntata è tutto. A me non resta che salutarvi, quindi grazie della vostra presenza e alla prossima puntata. Ciao Marco e ciao Merck.
Ciao Simone, ciao Merck e un abbraccio a tutti.
Ciao Simo, ciao Marco, un saluto a tutti e stavolta in particolare alla mia amica Anna che mi ha prestato il microfono sabato per fare la live e Giramondo che mi portò da Arizona una canotta degli Arizona Sun Devils e andò a una partita di football americano e gli piacque tantissimo, era elettrizzata, quello che noi proviamo ogni domenica.
Vero?
Un saluto anche a Anne allora, ma soprattutto un saluto e un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, alla prossima puntata e Cooks!
At least a half dozen tackles that Lynch broke. Are you kidding me? Let's go.
Yeah, uh-huh. You know about the team. Everywhere we go, it's blue and green. Yeah, uh-huh. It's the play.